Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. Le immagini prodotte in ambito medico da radiografie, PET e TAC sono sempre state analizzate dai medici, ma nuovi sviluppi nelle intelligenze artificiali potrebbero sostituire l'uomo con la macchina. Ma come si addestra una di queste intelligenze e come la mettiamo con la privacy? Ne parliamo con Eleonora Darnese, ricercatrice postdoc al Politecnico di Milano. Ciao Eleonora e grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a tutti voi.
E Antonio Capone, docente di telecomunicazioni al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
Ciao Lorenzo, ciao Eleonora.
Le tecniche di imaging, cioè di creazione delle immagini, hanno rivoluzionato il mondo della medicina, no? Dai tempi delle prime radiografie a raggi X, Röntgen e la prima lastra, la mano della moglie con l'anello, fino a tecniche più recenti e sofisticate, ecografie, risonanze magnetiche. Ormai siamo in grado di creare non solo immagini a due dimensioni, ma scansioni tridimensionali, e queste immagini non servono più solo a diagnosticare il paziente, ma ci consentono anche di verificare l'efficacia di una cura e anche dare supporto in tempo reale ai chirurghi durante un'operazione. Ecco, dietro alle tecnologie di cattura e visualizzazione delle immagini ci sono sempre comunque stati dei medici che quelle immagini dovevano analizzarle e valutarle, ma da qualche tempo sentiamo parlare di algoritmi di intelligenza artificiale che possono analizzare le immagini biomediche e possono, almeno in parte, insomma, sostituire i medici nel capire cosa contengono quelle immagini. Eleonora, quali sono gli ambiti di applicazione dell'intelligenza artificiale nel campo delle immagini biomediche?
Allora, devo dire che ormai sono davvero vasti. Possiamo pensare a semplicemente l'identificazione di zone di interesse, come possono essere degli organi all'interno di una risonanza o di una TAC, o addirittura molto più complesse, come ad esempio andare a identificare tumori o segni patologici comunque all'interno di queste immagini. Quindi andiamo davvero da una scala molto di alto livello fino a dei dettagli molto molto piccoli che ad occhio nudo o comunque con un'esperienza di una persona normale, non di un clinico magari molto allenato, sarebbero complesse e tediose da identificare.
Quello del riconoscimento visivo è stato uno dei primi campi in cui l'intelligenza artificiale è stata applicata su larga scala, no? Soprattutto per l'utente comune. Mi viene in mente quando già anni fa caricavamo le fotografie su Facebook e venivano riconosciute le facce. Non con i nomi, ma riconosceva che c'era un viso. E per, correggimi se sbaglio, no? Ma per addestrare un'intelligenza artificiale a riconoscere, per esempio, un gatto, le faccio vedere un milione di fotografie di gatti, le dico questi sono gatti, poi le faccio vedere un altro milione di fotografie senza dirle cosa sono, lei mi dice questo secondo me è un gatto, questo no, io la correggo, le dico sì, qui c'è azzeccato, qui invece è sbagliato, e in questo modo l'algoritmo si perfeziona e capisce meglio che cosa è un gatto. Però immagino che riconoscere, come dicevi tu, no, una massa tumorale, una patologia, non sembra così banale, almeno a me, no, come riconoscere un volto o un animale. Un volto ha sempre due occhi, un naso e una bocca. Invece magari non ci sono distinzioni così nette per quello che potremmo cercare in un'immagine biomedica. Le tecniche che si usano in ambito medico sono in fondo le stesse che ho appena descritto o ci sono delle differenze fondamentali?
Allora, ad alto livello in realtà sono le stesse, cioè il concetto più o meno è sempre quello. Voglio far vedere al mio modello il maggior numero di casi possibili per far sì che possa imparare a riconoscere delle caratteristiche salienti di una certa patologia. Non è così semplice per varie ragioni. Una è che foto di gatti possiamo averne tante, quante ne vogliamo, sono davvero molto comuni e facilmente acquisibili. Mentre quando andiamo a parlare di immagini cliniche, i problemi iniziano ad essere un po' più complessi, nel senso che non solo non ce n'è così tante, speriamo sempre di avere poche casistiche di casi clinici di patologie complesse di solito, e soprattutto poi abbiamo molti più problemi di privacy. Se il nostro gatto non si offende, se gli facciamo 1000 foto e le mettiamo pubbliche, diciamo che mettere pubbliche delle immagini che comunque riportano delle informazioni che sono critiche per comunque una persona e il suo stato di salute è più complesso e non è di solito così semplice. Ci sono comunque dietro varie politiche di privacy e controllo dei dati. L'altra cosa fondamentale è che comunque, mentre le caratteristiche, come dicevi tu, di un gatto sono più o meno sempre quelle, quelle delle persone, delle patologie variano molto. Se pensiamo già semplicemente a una persona magari di 1,50 m e una persona di 1,90 m, il numero di immagini che andiamo ad acquisire e le forme anche, le dimensioni degli organi possono variare molto. Quindi non è così semplice rendere i nostri modelli che funzionano molto bene, magari con cani, gatti, facce e cose del genere, a funzionare in modo corretto sulle immagini cliniche. L'altra cosa fondamentale che ci dà una differenza è che mentre potevamo pensare, non lo so, quando ci loghiamo, che ci viene chiesto identifica i semafori, lato clinico non è così semplice. Per ottenere quell'informazione, quindi quelle che vengono chiamate i gold standard, quindi la segmentazione corretta o la classificazione corretta, ci serve un clinico con esperienza e di solito il suo tempo comunque è limitato da poter dedicare a questi task molto tediosi. E quindi anche avere un buon dataset risulta più difficile.
Ecco, parlavi di privacy e parlavi di disponibilità dei dati, no? Una delle discussioni che si fanno spesso in questo periodo, appunto, di sviluppo di questi algoritmi è le differenze che esistono a livello mondiale sull'accessibilità di questi dati. Paradossalmente, in Europa, dove siamo particolarmente attenti alla privacy, abbiamo una maggiore difficoltà ad avere accesso a questi dati. Ci sono altre aree a livello mondiale dove la ricerca sembra andare più veloce proprio perché in realtà di dati ce n'è di più e perché anche si è più attenti alla privacy. Questo è il caso, diciamo, più importante di trade-off tra privacy e capacità di sviluppo di nuove tecnologie.
Sì, decisamente. Faccio due esempi, Stati Uniti e anche a livello di Cina, tolte comunque popolazioni che hanno dei numeri già importanti, hanno più possibilità magari su condivisione dei dati, uno perché già all'interno dello stesso Stato la legislazione magari è più semplice e permette uno scambio un po' più efficace del dato, due perché comunque c'è già stato un occhio sullo sviluppo tecnologico, secondo me, da prima, che ha portato a spingere per una condivisione efficace dei dati. Se pensiamo a casa nostra, già lato Italia, un'altra cosa che ogni tanto rende difficile questa interoperabilità e quindi creare dei modelli che funzionino davvero bene è che tanti centri magari hanno delle politiche un po' differenti e quindi è difficile andare a creare dei dataset molto grossi. Di certo ci stiamo lavorando anche noi perché comunque è interessante, interessa a tutti quanti cercare di sviluppare dei modelli che possano supportare i nostri clinici e rendere anche più efficace tutta la parte di screening, analisi, comunque ne beneficerebbe anche il reparto clinico, dando più tempo magari al medico di dedicarsi alla parte di diagnosi, prognosi e interfacciamento col paziente, che comunque è sempre molto importante.
Diciamo che in tutto questo gran darsi da fare nel cercare di trovare una delle politiche per l'intelligenza artificiale c'è anche questa consapevolezza che in qualche modo l'accesso ai dati è la chiave fondamentale. Senti, un aspetto che sicuramente può affascinare è quello di immaginare che per compiti specifici, come per esempio riconoscere appunto una specifica patologia, gli algoritmi possano andare meglio di quanto non facciano dei medici magari esperti. È possibile, nel caso in cui sia possibile, immaginiamo quindi che prima o poi questi algoritmi sostituiranno i medici o in qualche modo ci sarà un qualche affiancamento che potenzierà le capacità dei medici di riconoscere correttamente le patologie.
Lato mio sono sempre per l'affiancamento, nel senso che l'esperienza umana di un medico che lavora da una vita su una certa patologia è comunque sempre indispensabile, anche per chi sviluppa in realtà il modello, perché poter avere anche solo una piccola chiacchierata con un clinico che è esperto di quella patologia permette anche a chi sviluppa di avere un'attenzione più specifica nel suo sviluppo, in modo tale che il modello poi riesca a performare meglio. Di sicuro ci sono stati già esempi dove con dataset molto ampi, modelli basati su computer vision riescono a performare meglio di alcuni medici, non di tutti, perché comunque l'esperienza umana fa molto. Ad esempio, ci sono professionisti che anche senza magari un chiaro segno basato sull'esperienza, cosa che secondo me ancora manca a quello che può essere un modello, riescono a percepire la presenza magari di una patologia anche in stadi molto precoci, cose che ad oggi Per modelli molto grossi è possibile che riescano anche loro ad arrivare a queste conclusioni, ma comunque per modelli di medie dimensioni o con non dataset infiniti su cui essere addestrati è ancora complesso. Secondo me un affiancamento sarebbe ideale, nel senso di lasciare magari al modello la parte più tediosa e avere una supervisione comunque umana in caso di disaccordanza tra ciò che dice un modello e ciò che dice il clinico, sia per un fatto di comunque, secondo me, anche un paziente si fida di più di un'interazione con una decisione basata da un umano, sì, anche poi torniamo sempre lì a un fatto legislativo, che fin tanto che non si andrà a decidere come gestire un output sbagliato o magari non accurato, non si potrà di sicuro rilasciare tutto sul modello.
Sì, poi immagino anche che c'è sempre il fatto che finché il modello si perfeziona a partire da quello che pensa un essere umano, ci vorrà del tempo prima che il modello sia migliore di tutti o della stragrande maggioranza degli esseri umani, no? Credo anche questo.
Sì, decisamente. Diciamo che è come vado in differenti ospedali, parlo con differenti medici, ho magari delle diagnosi un filo diverse, o comunque dei punti di vista anche su come puoi andare ad agire che sono differenti. Quindi comunque si parte da un bias che è dove è stato sviluppato e sempre comunque a meno di poter avere accesso ai dati mondiali ci sarà un bias rispetto a su che dati è stato addestrato. Quindi se sono per esempio tutta la popolazione italiana, comunque andrà a imparare delle caratteristiche della popolazione italiana che se portato su una popolazione di uno stato differente potrebbero non valere più.
Molto interessante. È chiaramente uno dei vantaggi di avere delle macchine che fanno questo tipo di analisi delle immagini è che queste macchine ovviamente non si stancano, possono lavorare 24 ore su 24, anche durante il weekend, senza sosta. E è chiaro che questo in alcuni casi, come possono essere, che so, degli screening di massa in cui si raccolgono grandissime quantità di informazioni, è un grosso vantaggio perché si riesce a fare molto di più di quanto non si riesce a fare con i medici disponibili. Ma ovviamente il problema, come spesso accade per gli algoritmi di intelligenza artificiale, quello ovviamente della capacità computazionale, della velocità con cui si riesce a fare questo tipo di analisi. Tu, nella tua ricerca, ti occupi proprio di velocizzare questo tipo di processo. Ci puoi raccontare cosa fai?
Sì, allora, partendo in realtà un po' da quelli che sono i problemi che abbiamo evidenziato, ovvero che comunque ci va tempo ed è uno dei fattori limitanti, con la mia ricerca e anche con quello che facciamo comunque in laboratorio è cercare di rendere più veloci o comunque più efficienti le parti in cui i nostri modelli vanno a darci l'informazione finale. Nel senso che da un punto di vista di tempo, comunque con le ultime tecnologie si riesce ad avere risultati anche in pochi secondi. L'altro punto critico è comunque che consumano parecchio questi modelli, mettiamola così, sia per la parte di addestramento che anche per la parte di utilizzo. Non è che siano proprio leggeri, più ci spingiamo verso voler delle performance e delle accuratezze molto elevate, più richiedono comunque tempo e potenza elettrica. Da questo punto di vista, uno dei lavori su cui mi sono focalizzata è quello di riuscire a spostare un pochino la computazione dei nostri modelli di intelligenza artificiale su dei dispositivi che ci permettono di essere più veloci e soprattutto di consumare meno energia. Che da un punto di vista, ad esempio, di un ospedale o magari addirittura di una clinica mobile che può pensare di fare screening, potrebbe essere molto interessante per non andare a sovraccaricare magari la rete locale o dei sistemi che sono magari prioritari per una sala operatoria o altri task.
Grazie mille a Eleonora Darnese, ricercatrice postdoc al Politecnico di Milano.
Grazie a voi per l'invito.
E naturalmente grazie a te, Antonio.
Grazie, alla prossima.
Stiamo pubblicando i nuovi episodi di Tutto Connesso anche qui, su Tutto Connesso 5G e oltre. La nuova serie di Tutto Connesso però ha una nuova copertina e una nuova casa. Cerca Tutto Connesso nella tua app di podcast o su tuttoconnesso.it e iscriviti per non perderti nessuna delle prossime puntate.